Buongiorno a tutti, non ci vediamo di persona da molto tempo e nemmeno oggi ci vediamo di persona perché stiamo attraversando un tempo difficile, faticoso, faticoso per tutti, faticoso per quelli tra noi che tutto sommato stanno bene e in un modo o nell'altro continuano alcune attività, sono nella loro casa, ristretti, siamo nelle nostre case, ma tutto sommato senza grandissime preoccupazioni personali, immaginiamoci quanto faticoso per tutti coloro che hanno difficoltà, che la cui vita era già faticosa anche prima, oppure che oggi vivono in una condizione di preoccupazione, sono malati, devono e vogliono occuparsi di coloro che sono malati, sono preoccupati per il futuro. Dunque un tempo molto strano. Personalmente avevo qualche perplessità all'idea di fare come se niente fosse, cioè proporre semplicemente con un altro mezzo tecnologico una riflessione, ma come su molte cose il mio pensiero era diviso perché da una parte avevo questa perplessità, dall'altra perché la perplessità dell'ignorare la realtà, del far finta che fuori sia tutto uguale ed è impossibile, dall'altra mi sembra urgente e importante mantenere il nostro legame, farci compagnia in un tempo come questo. Se da molti anni leggiamo insieme la parola di Dio, proprio in un tempo come questo, ancora di più vale la pena di leggere insieme la parola di Dio. Anche nelle limitazioni che questa situazione ci impone. Ci incontriamo dunque in questo modo strano. Per me è difficile parlare davanti a un computer, perché gli interlocutori, chi ci sta davanti, i volti, le facce, le storie che in parte conosco, sono qualcosa che fa veramente parte di ciò che dico. Non potrei dire le cose senza nessuno. Come parlando al nulla, perché non si tratta mai di questioni generiche, assolute, universali. È un po' difficile, dunque aggiungo questa piccola fatica, provo a fare questa piccola fatica senza troppe garanzie sul risultato, il che mi sembra il come, la condizione proprio di questo tempo. Siamo chiamati tutti, in qualche modo, a fare la fatica di ritrovare nuovi modi, nuovi nomi, nuove parole, nuove relazioni in una situazione che non sarà più la stessa, accettando di non avere garanzie sul risultato. Non basta conoscere la scrittura, essere competenti di una cosa per fare in questo tempo, in questo luogo, in questa condizione, una lezione come se niente fosse, ignorando tutto ciò che ci sta intorno. Non basta sapere. Perché siamo tutti diventati vulnerabili ed è dalla condizione di vulnerabilità che leggiamo questa scrittura. Ancora di più perché il tema su cui ci siamo incamminati in questo anno, con varie peripezie, questo anno di lezione è stato attraversato da molti salti e cambiamenti, e forse è un piccolo segnale, ci siamo incamminati per una via impervia, dobbiamo prenderlo sul serio. Il tema su cui ci siamo incamminati è quello del comune, che è una parola che era già un po' difficile da comprendere, da definire prima di tutto ciò, quando l'abbiamo pensata prima dell'estate e quando l'abbiamo incominciato ad ottobre, e che certo adesso si è aggiunta di molti significati. E quando verremo fuori da questa condizione sarà probabilmente una parola da usare tutto in un altro modo. Riflettevo anche preparando questa lezione che questa parola comune ha mostrato, come molte altre cose in questo tempo, la sua verità. È una parola molto ambivalente. In un tempo di distanza sociale in cui siamo tutti invitati per aver cura degli altri a starne lontani, improvvisamente scopriamo che abbiamo un comune che ci manca, che non sappiamo bene com'è, che rappresentiamo in molte forme, cantando insieme, usando gli stessi slogan, le stesse parole per sentirci parte di, ci manca e tentiamo di sostituirlo in mille modi e continua a mancarci anche nella misura in cui lo sostituiamo. La mia personale esperienza è che sento molto di più le persone di quanto non riuscissi a fare prima, le sento al telefono, le sento su Skype, sono più in contatto con molti di quanto non riuscissi a fare in un tempo normale e questo in qualche modo è un guadagno, ma mi manca incontrarle, mi mancano i loro volti, mi manca la passione di imprese comuni che sono diventate tutte in secondo piano, che non hanno più la stessa potenza, la stessa rilevanza. Dunque, comune è una parola che era ambigua prima, lo sarà molto di più anche dopo, dove non basta essere presenti per essere in comune, non basta essere distanti per essere non in comune. Forse con alcune persone ho riscoperto una comunanza in questo tempo di distanza che non avevo mai sperimentato prima. Eppure questa parola ci chiama da questa crisi. Sarà un tema, credo, su cui riflettere, ma anche su cui costruire, scegliere in modo potente da qui in avanti. Sarà impossibile d'ora in poi non pensarci più come un mondo strettamente collegato, se non altro nel rischio di ammalarci tutti, senza confini, senza distinzioni di nazionalità o di passaporti. Allora, su questo sfondo doppiamente difficile, anche perché vorrei aggiungere ancora una riflessione, abbiate pazienza prima di arrivare al testo. Ciò che ci rende comuni, ne abbiamo ragionato nei testi precedenti, il libro dell'Esodo, la memoria, eccetera, sono quelli che tecnicamente si chiamano gli habitus condivisi. Le abitudini, ma non nel senso banale, semplicemente di abitudini, ma proprio gli habitus, i gesti, le parole, le convenzioni, il capirsi al volo dentro una cultura, le espressioni, ciò che consideriamo ben educato, maleducato, i criteri di giudizio. E lo sappiamo da tanto tempo che gli habitus non sono più del tutto condivisi, che non siamo più una società omogenea. Lo sappiamo teoricamente, abbiamo detto tante volte, grande società del cambiamento, bla bla bla. E è successo una cosa, che gli habitus che cambiano normalmente con molta lentezza nel corso della storia, quindi abbiamo parlato tanto di cambiamento, ma poi non cambiava niente o poco, perché la resistenza al cambiamento è molto forte, in una sera, dalla sera al mattino, sono cambiati traumaticamente. Siamo stati privati di moltissimi dei nostri habitus in modo traumatico. Chi ha studiato queste cose in particolare è Pierre Bourdieu, che dice che quando gli habitus cambiano in modo traumatico, quello che succede è l'effetto Don Chisciotte. Secondo la storia di Don Chisciotte, si perde la realtà e si tende a mantenere l'habitus nonostante la realtà. E si combatte i mulini a vento immaginandoli come guerrieri medievali in un altro luogo, in un altro tempo. E dice Bourdieu: questo è molto pericoloso socialmente perché crea fantasmi, fantasmi sociali. E perché condivido questa riflessione? Perché una delle cose di cui sto molto discutendo con gli studenti in questi tempi strani, con cui anche con loro mi vedo per Skype o per Zoom o per le mille piattaforme, è proprio questa. I nostri habitus della fede sono saltati dalla sera al mattino. Primo fra tutti il nostro habitus sacramentale, celebrativo. E improvvisamente siamo stati posti in uno strano effetto Don Chisciotte. Di fronte a una volontà istintiva di sostituzione, cioè di fare come se, e dunque rispondere a un bisogno che permane, semplicemente sostituendo il modo, ma dall'altra parte posti di fronte a una realtà che i cristiani dovrebbero conoscere molto bene. I sacramenti sono segni della grazia, non sono la grazia. Se cade il segno, la grazia non cade. La grazia permane, perché la grazia di Dio non ci abbandona. Certo, nei segni efficaci della grazia che la Chiesa ci dà, noi siamo certi di trovarla. Non abbiamo bisogno che nessuno ci autorizzi o ci spieghi. E questo ci dà il nostro ritmo quotidiano, la domenica, le altre celebrazioni. Siamo posti traumaticamente senza quei segni a sostenere la fede che la grazia non ci abbandona, che la grazia permane, ma non sappiamo più dove trovarla. E da questo punto di vista io credo non possiamo limitarci alla fatica individuale di trovarla. Certo, ognuno di noi deve farla cercando i segni della grazia intorno a sé, ma in qualche modo la nostra esperienza di credenti come Chiesa è posta di fronte a questa questione di essere una Chiesa capace di cercare, riconoscere e trovare insieme la grazia al di là dei segni che non sono possibili, e non semplicemente rispondendo, cosa che pure se si può fare va fatta amorosamente, come una mamma che consola, rispondendo a chi cerca i segni, ma ricordando che ciò che permane è la grazia, non i suoi segni. Allora, in questa realtà mi sembrava bello che noi comunque facessimo questo sforzo di una Lezio condivisa che mostra semplicemente nei fatti, non con una teorizzazione, un popolo sacerdotale che legge la parola di Dio perché ha fede che la grazia permane al di là dei suoi segni, che la grazia di Dio c'è anche in questo tempo, che il ramoscello di mandorlo di cui ci viene detto nel libro di Geremia si può opporre al fuoco, può resistere e può generare una primavera che non era data, e con l'umiltà di sapere che non sappiamo il quando e il come, che non sappiamo dove troveremo questa grazia. Ci avviamo a una settimana santa che sarà particolarmente spoglia, ridotta al suo essenziale. A tutti noi credo mancheranno le celebrazioni, anche molto, ma contemporaneamente non sarà una Pasqua senza grazia. Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a riconoscerla, a trovarla. Allora, in questo senso, in un modo in cui credo non avrei fatto 2 mesi fa, leggerei con voi questo testo, che è il testo che era per la lezione di oggi, dal capitolo 11 di Giovanni. È il seguito del testo che abbiamo letto, che era per la lettura di domenica scorsa nell'Eucaristia, la resurrezione di Lazzaro. È la parte seguente del capitolo, dal versetto 38. Dice così: allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto in un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicino alla Pasqua dei giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: che ve ne pare, non verrà alla festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. Non lo sapevo quando a ottobre avevo scelto questo testo, ma mi sembra particolarmente bello che questo testo ha due parti, no? La prima parte che è la conclusione della resurrezione di Lazzaro e la seconda parte che è la congiura di Gesù. Stiamo per entrare nella grande settimana e siamo tutti tentati e chiamati a concentrare poi i nostri occhi sulla risurrezione di Gesù. È vero, ma forse il tempo in cui siamo ci costringe ad essere un po' la risurrezione di Lazzaro, una risurrezione incerta, a metà. Lazzaro morirà ancora, perché la sua vita finirà come quella di tutti gli umani. E siamo in una risurrezione a metà che va riconosciuta come la grazia, in cui è troppo facile dire: ah, bene, Gesù risorge, usciremo, andrà tutto bene, usciremo da questa situazione. Certo, è vero, possiamo dircelo gli uni gli altri per consolarci un po', per farci coraggio, ogni tanto tutti ne abbiamo bisogno, ma non è questa la questione. La questione è che ciò che sta accadendo non potrà mai più essere cancellato. La nostra vita è questa, non è quello che accadrà dopo. È questa, è già questa. Questo è il tempo in cui ci è dato di vivere. E la questione non è che cosa impareremo per il dopo, ma che cosa stiamo vivendo adesso. Allora mi sembra molto carino, molto... una bella provocazione dalla parola di Dio, almeno per questa lezione, concentrarsi più su Lazzaro che su Gesù, su una risurrezione a metà, no? Su una risurrezione che sta ancora dentro la storia e che quindi è una risurrezione incompleta. E la prima parola con cui questo testo inizia è che Gesù ancora una volta è commosso profondamente. Penso che questa parola parla da sola. Dio nel suo figlio è commosso di fronte alle nostre sofferenze, alla fatica che facciamo, a questo tempo. Sta esattamente lì dove le persone soffrono, faticano, muoiono, curano, cercano di aiutarsi, hanno delle necessità piccole e grandi, delle paure piccole e grandi, come credo ciascuno di noi, degli up and down psicologici, di giornate un po' migliori e giornate un po' più cupe e un po' più preoccupate. Gesù è commosso di tutto ciò, è mosso insieme, si muove con noi, come è commosso di fronte alla morte del suo amico, e si reca al sepolcro, che è una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Abbiamo molto riflettuto in tante occasioni sulla pietra, sulla tomba di Gesù. Il segno della resurrezione è laddove la pietra è rotolata via, non ci si può mettere una pietra sopra, ma noi siamo umani e Lazzaro è umano, e sulla sua tomba la pietra è ancora lì. E c'è questa storia chiusa. Ognuno di noi può, credo, riflettere abbondantemente, c'è questa storia chiusa, che sembra darci solo ansia e preoccupazione per noi, per i più fragili, per i piccoli, per tutti quelli che da questa storia non usciranno il giorno in cui potremo tornare a camminare per strada, perché le conseguenze economiche, affettive, emotive della perdita delle persone, gli squarci aperti dalla solitudine, dal non poter essere stati vicini a chi, per esempio, moriva, tutto questo continuerà molto più a lungo che non le restrizioni del dover stare in casa o non poter andare a correre. La grotta in cui siamo posti ha su di sé una pietra e Gesù dice: togliete la pietra. Nessuna storia è chiusa. La parola che ci salva, l'Evangelo, la buona notizia è: non sei tutto lì, togliete quella pietra. E certo non sarà stato facile, ci saranno andate molte mani, molte braccia che collaboravano in un comune per togliere quella pietra, perché nessuno da solo probabilmente poteva spostarla. La cosa interessante è la reazione di Marta, che dice: Signore, manda già cattivo odore lì da 4 giorni. Mi ha sempre molto fatto riflettere questo versetto, perché questa notazione realista cosa c'entra? Perché è posto nel Vangelo? Poi l'altra mattina, sentendo un'omelia di Papa Francesco nella messa di Santa Marta, ho avuto, come succede ogni tanto con la parola di Dio, un'associazione che mi ha fatto vedere che cosa voleva dire questo versetto. Francesco parlava del fatto che il male, il diavolo, insiste, no? Non molla, è testardo, continua a insistere, no? E che poi a un certo punto smette di insistere, e allora chi ha molto patito dice: ah, vabbè, adesso facciamo tornare i conti, no? E lui diceva: la volontà di rancore, di fare tornare i conti, è ancora opera del demonio. Non bisogna far tornare i conti. E l'associazione che ho avuto è che rancore è la stessa radice latina di rancido, il rancore è puzza. E infatti è legato alla durata. Questa storia è chiusa già da 4 giorni. Basta così, lasciamo perdere. Non c'è niente di nuovo. È il rancore, è il dire: è andata così, se tu fossi stato qui. Se tu fossi stato qui, c'è questa puzza che non accetta che ci sia una grazia che dice: togliete quella pietra. Tolsero dunque la pietra. E poi c'è questo dialogo intimo tra Gesù e il Padre: ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Prima Gesù dice: Marta, vedrai, se credi, vedrai la gloria di Dio. Tolsero la pietra e c'è questo dialogo intimo: ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io lo sapevo, ma l'ho detto per loro. E anche qui è curioso: Gesù è un po' antipatico in questa postura, no? In questa narrazione, perché è come se dicesse: vabbè, non capite proprio niente. Dunque mi tocca fare tutta la scena e spiegarvi tutto, no? Spiegare a Marta che vedrà la gloria di Dio, dire al padre che gli rendo grazie perché mi ha ascoltato. Ma credo che in giorni come questi possiamo capire bene cosa vuol dire questo testo, perché tutti vorremmo essere ascoltati. Tutti, credo, stiamo facendo l'esercizio di pregare per qualcuno, forse per molti. Per molti noti a cui vogliamo bene, che amiamo, ma anche per molti ignoti. Credo che ognuno di noi porta nella sua preghiera i medici, gli infermieri, i malati soli, i poveri, no? Stiamo tutti imparando che il nostro essere popolo sacerdotale si fonda soprattutto sull'intercessione, sul portare davanti a Dio gli altri, non sé. E tutti speriamo di essere ascoltati. E non sempre possiamo dire materialmente ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Molti tra noi possono dire o pensare di non essere stati ascoltati. Si gioca in questo testo tra l'ascoltare e il vedere. Vedrai la grazia di Dio. Il Padre ascolta Gesù e vuole che tutti ascoltino, che lui era certo. Qui c'è quello che prima cercavo di dire con una frase semplice. È l'esperienza fondamentale della fede. Il non dubitare che la grazia permane, il saperla vedere, vedere la gloria di Dio, il riconoscerla, riconoscere la grazia dov'è, a volte in modo molto misterioso, e vedere dov'è e non confondersi sulla grazia da adulti vuol anche dire sapere che la grazia non è mai a buon mercato. Non è l'happy end di una favoletta in cui andrà tutto bene. È il faticoso riconoscimento della potenza della vita che con le sue fatiche e i suoi dolori ci dà però di continuare, di camminare, di vedere, di costruire un comune, di essere con altri. E la Chiesa addirittura insegna in una comunione dei santi con gli altri che sono qui, con gli altri che non ci sono ancora perché non sono ancora nati, con gli altri che non ci sono più. Di fronte a questo Gesù, perché Marta veda, perché chi è intorno creda, dice: Lazzaro, vieni fuori. È curioso. Non basta togliere la pietra, ci va un invito a venire fuori. Siamo reticenti rispetto alle nostre risurrezioni, perché anche qui la risurrezione non è mai solo una roba carina, bella, che festa che facciamo. Le risurrezioni vere assomigliano di più alla Pasqua che vivremo quest'anno. Una Pasqua probabilmente non tanto gioiosa, in cui saremo ciascuno a casa propria, probabilmente sentiremo gli amici, i parenti, tutti per sentirci un po' vicini, ma saremo invitati a dire vieni fuori, che non è il contrario di io resto a casa, resteremo a casa, ma chiamati a venire fuori, che è una fatica. E che è una fatica dimostrata da quello che c'è scritto dopo. Il mortuscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. E Gesù disse: liberatelo. La vita che risorge va liberata dalle bende e dai sudari con cui la imprigioniamo. Bisogna lasciarla andare. E la cosa che ci inquieta, ma anche ci fa riflettere su cosa significa comune, è che nessuno può togliersi da solo queste bende. Se le nostre mani sono legate, è qualcun altro che ci deve sbendare. E le nostre risurrezioni sono così, un po' faticose. Chiamati a venire fuori e a lasciarci liberare dagli altri. È una dinamica molto forte e tutto ciò che viene dopo in questo capitolo va letto alla luce di questa dinamica. Ma come dicevo prima, mi sembra, non l'avevo pensato così in ottobre, evidentemente, ma mi sembra terribilmente adatto al nostro tempo. Una Pasqua sotto il segno di Lazzaro. È la Pasqua del Signore, rimane la Pasqua del Signore, senza la sua parola autorevole, togliete la pietra, viene fuori. Non succederebbe niente, per questo ci mettiamo in ascolto della sua parola, perché perché ancora una volta autorevolmente, anche quest'anno, dica al suo popolo: togli la pietra, vieni fuori. Ma è una risurrezione a metà, perché se resta la risurrezione del Signore garanzia per tutti, nell'esperienza della realtà è una piccola risurrezione, quella di Lazzaro. E, come dire, questa dinamica trova la sua verifica rispetto a Gesù nella seconda parte di questo capitolo. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò credettero, ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. La risurrezione di Lazzaro da sola non basta. Uno si aspetterebbe che dopo una botta così, dopo un miracolo pazzesco, quello che molti chiedono a Dio, fai passare questa cosa, così sarà chiaro per tutti che Dio è Dio, no? Fai questo grande miracolo, bene, Gesù lo fa, alcuni credono e altri no. E mi sembra proprio che siamo così, no? Che quello che ci sta succedendo è un trauma che ci toglie da addosso degli habitus, ci spinge a cercarne altri e ci divide, ci fa discutere. Invece di renderci pensosi e attenti, fa di noi alcuni che dicono: ah sì, è così, e altri che dicono: no, non è così, tutto sbagliato, gravissimo, è pericoloso. E mi chiedevo, riflettendo adesso, riflettendo in questi giorni, non a ottobre, se questo è il contrario del comune. Se questo fa di costoro un non popolo, oppure no? Quando il Signore passa, spesso l'esperienza storica sembra essere quella che un popolo diventa un non popolo, che si divide, si differenzia, che è una cosa strana, perché quando il Signore passa, per citare Paolo, è venuto per fare dei due un solo popolo, abbattendo il muro di separazione. Eppure ogni tanto, e anche più che ogni tanto, praticamente sempre, quando il Signore passa, quell'esperienza che noi facciamo è che addirittura quello che si pensava un popolo, quella chiesa che è un po' acciaccata, con un po' di discussioni interne, ma prima ci sembrava che più o meno fosse un gran carrozzone con dentro spazio un po' per tanti, per tante sensibilità e tante cose, di fronte a questa vicenda sta diventando un non popolo diviso. Tornerò su questo alla fine perché quello che viene dopo ci aiuta a capire che cosa succede quando il Signore passa. Essere divisi è essere un non popolo? La domanda che i capi dei sacerdoti e i farisei si fanno di fronte a questa denuncia di alcuni è: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. E qua per me almeno in questo momento è molto forte il senso che concentrarsi sui segni non aiuta. Che ci sono tempi radicali come la morte e la vita di Lazzaro, la morte e la vita di Gesù, la morte e la vita nostra, di fronte a cui ciascuno di noi, bene o male, poco o tanto, con maggiore o minore saldezza psicologica, è posto comunque, ci stiamo pensando tutti un po' di più di quanto non ci pensavamo normalmente. Ci sono tempi radicali in cui concentrarsi sui segni invece che sulla realtà non aiuta, confonde le idee. I farisei hanno il problema che Gesù compie segni, non di chi è o di che cosa fa, o di qual è il volto di Dio che sta mostrando, o di cosa succede alla legge di Abramo e di Mosè, ma quest'uomo compie molti segni. E dunque hanno paura che questi molti segni traumaticamente distruggano il loro tempio e la loro nazione. C'erano già passati, si chiamava esilio. La perdita del tempio e della nazione era stata un trauma per Israele. Non vogliono ripassarci, vogliono qualche cosa di diverso. Non ci sta succedendo la stessa cosa? Non abbiamo perso tempio e nazione? E allora arriva la voce di Caifa. Caifa che dice: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e che non vada in rovina la nazione intera. Qui mi sembra che c'è veramente il grande tema che ci interessa anche rispetto alla questione del comune, ma anche rispetto all'oggi, alla realtà in cui siamo. È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Uno per il popolo. In fondo Caifa, e Giovanni dopo lo fa notare, poiché era sommo sacerdote, ha profetizzato, dice la verità. È conveniente che uno muoia. E non solo, aggiunge Giovanni, per la nazione, ma per riunire insieme tutti i figli di Dio. Quindi al di là. Ma Caifa lo diceva con questa intenzione? Ovviamente non lo sappiamo, diciamo, saremmo tentati di dire di no, che lo diceva con una ragione più politica, ma questo è indifferente. Caifa dice una verità ambigua, è vero, ma questa frase ha diversi sensi possibili. E tra questi diversi sensi, il senso che assumi fa la differenza. C'è un senso sovrabbondante, Gesù muore per noi, per il popolo ebraico, ma anche per tutti i figli di Dio. Sovrabbondante, inclusivo, salvifico, benedicente. E c'è un senso esclusivo, misero, rancoroso. È meglio che muoia uno che non, è un calcolo politico. Torno alla questione che dicevo prima, molti, alcuni. Si può essere diversi ed essere popolo e si può essere diversi e essere non popolo. Comune non vuol dire avere una univocità di senso e di significato, ma assumere il senso sovrabbondante, benedicente, inclusivo. Nel testo della Samaritana si dice che molti alla fine andarono in giro a dire, no? Che Gesù aveva fatto quello e sono presentati come la figura del discepolo missionario, cioè una figura molto positiva, no? Qui molti fanno la stessa cosa, vanno a riferire che cosa Gesù ha fatto, però sono la figura del cattivo, quelli che denunciano Gesù. Non è la cosa, è il come, è il senso. Soprattutto in un tempo come questo, dove i segni ci confondono, bisogna essere molto delicati sul come. Si possono fare e dire le stesse cose, ma queste possono avere un senso di costruzione del comune o di distruzione del comune. Possono fare di noi un popolo o un non popolo. La stessa cosa. La stessa cosa, lo stesso gesto, la stessa scelta. E non è un problema di intenzioni, è proprio un problema di come la cosa viene fatta. Quale logica, quale processo, direbbe Papa Francesco, mette in moto. Credo che tutti siamo stati molto colpiti dalla preghiera di venerdì scorso di Papa Francesco da solo su quella piazza. C'erano segni su quali potremmo discutere, molto popolari, il bacio ai piedi del crocifisso, la Madonna che è la Salus Populi Romani, il crocifisso considerato miracoloso, la benedizione eucaristica a una piazza vuota, la concessione dell'indulgenza. Ma tutti abbiamo visto una cosa, quell'uomo ha fatto quei gesti da pastore. erano gesti benedicenti, non escludenti, per tutti, a nome di tutti. Possono piacerci o no, possiamo avere quel tipo di sensibilità oppure no, ma quel gesto è stato chiaro per chiunque, senza bisogno di spiegazioni, era farsi carico dell'umanità, era gesto che faceva di un non popolo un popolo. Dunque, il risultato di questa osservazione di Caifa è la decisione di ucciderlo. E questo è contrapposto. Gesù fa vivere, Caifa decide di uccidere. Il come fa la differenza. Il come fa la differenza. L'esito di un come inclusivo è liberatelo e lasciatelo andare. L'esito di un come esclusivo è la decisione di uccidere. Ed è interessante perché Giovanni annota che Gesù non va più in pubblico. Anche qui, ma sto già diventando troppo lunga, ma anche qui mi sono venute mille riflessioni legate al tema contemporaneo, alla situazione che stiamo vivendo. Una delle cose a cui tutti stiamo assistendo è che questa situazione di privatezza ha scatenato il narcisismo. Siamo tutti costretti e andiamo tutti in pubblico. In molti altri tempi della nostra vita ci saremmo reciprocamente telefonati, invece adesso ci videochiamiamo perché abbiamo bisogno di vederci. È molto umana questa cosa. Ciò che ci minaccia nel nostro corpo e abbiamo bisogno della faccia dell'altro, del corpo dell'altro, di vedere la sua espressione mentre parlo, di vedere la faccia che fa quando gli comunico qualche cosa. È umano. Ma quando questo diventa il narcisismo, l'esibizione di sé, l'andare solo in pubblico perché non reggo ciò che è comune e non reggo la fame di ciò che è comune e che non può esserci, non sono capace di sopportarne l'assenza. Gesù, sulla decisione di ucciderlo, non va più in pubblico. Da ciò deduciamo che Gesù non era narcisista. Il brano si conclude con una doppia ricerca che, ancora una volta, se avevamo qualche dubbio, ci mostra l'ambiguità. Molti salgono prima della Pasqua a Gerusalemme per purificarsi e cercano Gesù. E i farisei dicono che chiunque sa dove si trova lo denunci perché così sia possibile arrestarlo. Entrambi lo cercano, ma anche qui con un come diverso. Qualcuno lo cerca perché semplicemente è curioso di capire chi è costui che ha fatto segni così importanti, di incontrarlo, di conoscerlo. Qualcuno lo cerca per ucciderlo. Tutti e due cercano, sono due ricerche. E come diceva il primo versetto, Gesù, Dio in Gesù, è commosso della ricerca dei suoi figli. Ma non sono ricerche uguali quanto alla nostra vita, in quanto Dio forse sì, riscatterà anche le ricerche più apparentemente più distorte, ci credo abbastanza, ma quanto a noi e alla nostra vita, a ciò che abbiamo in comune, non sono la stessa ricerca. Concluderei con una piccola osservazione fuori testo, che riprende un po' quello che dicevo all'inizio. Siamo in un tempo strano. Un tempo che rischiamo di vivere secondo un come, magari facendo le stesse cose buone, devote, aiutando, pregando, ma secondo un come che non è un come credente, è il come del Cronos, del tempo che passa, sul quale ciascuno di noi cerca di galleggiare, finendo per galleggiare sulle persone, dicendo prima o poi passerà. sostituiamo quello che si può sostituire, cerchiamo di fare più o meno le cose come le facevamo prima e arriviamo in fondo, vediamo la luce in fondo al tunnel. Questo è un pensiero profondamente ateo. I cristiani non hanno Cronos, i cristiani hanno solo Kairos. Hanno un tempo su cui non si galleggia, un tempo che si abita, perché è il tempo abitato dal Signore. C'è un altro come per abitare questo tempo, non aspettando che passi, ma in qualche modo nello spirito, cercando di riconoscere la grazia che già lo abita, non che lo abiterà quando i problemi saranno risolti, ma che lo abita in questo tempo. Sembra strano concludere augurandoci buona Pasqua. Sarà una Pasqua strana, forse non tanto buona. Per molti che sono in luoghi di sofferenza, di povertà, di fatica, non sarà buona affatto. Ma ci auguriamo, che sia Pasqua e che sia la Pasqua che quest'anno, in questo tempo, ci è dato di vivere perché anche in questa Pasqua il Signore passa, sperando di incontrarci presto, appena possibile, tutti di persona, mi fermo qui.